Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate care ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Che Storie. Il giornalismo è un buon giornalismo quando riesce a raccontare i fatti così come sono, magari offrendo uno spunto di riflessione prezioso. Un buon giornalismo di inchiesta è buono quando fa la stessa cosa mentre porta in superficie notizie che sarebbero rimaste altrimenti sommerse. Ma il migliore di tutti è il giornalismo che, raccontando la società, riesce anche a cambiarla in meglio. E nel caso della storia di oggi, la protagonista, Nelly Bly, ha fatto tutto questo. E già che c'era anche cambiato per sempre la storia del giornalismo stesso. Nelly Bly in realtà si chiama Sarah Jane Cochran, ma questa volta, promesso, non ha nulla a che vedere con truffe o false identità. È solo che secondo lei Nelly Bly suona meglio. Partiamo dall'inizio, come sempre. Nasce nel 1864. Prima di Nelly e poco dopo Jane, il suo nome, per qualche anno da bambina, sarà Pinky. Ha un carattere estroverso e adora vestirsi in modo appariscente, spesso di rosa, appunto. E sua mamma non cerca di limitarla mai. Una brava bambina, a quell'epoca, è una bambina educata e silenziosa, che magari si veste di grigio o nero. Ma Pinky è una gioiosa casinista e a sua madre va benissimo così. E questo sicuramente avrà un peso nel suo modo di vedere il mondo di lì a qualche anno, così come il fatto di crescere in mezzo a un mucchio di fratelli e di dover imparare presto ad alzare la voce per farsi notare. Da teenager frequenta la scuola con ottimi risultati. Le piace studiare e soprattutto ama scrivere. Ma ahimè, deve lasciare gli studi prima di diplomarsi perché a casa finiscono i soldi, semplicemente. Dopo la morte del padre, Pinky, la mamma e il mucchio di fratelli si trasferiscono a Pittsburgh. E qui avviene il primo incontro che cambierà il corso della vita di Pinky, che ormai non è più Pinky da un po' e sta per diventare Nelly, a dir la verità. L'incontro non è con una persona, che Nelly, come vedremo poi, non ha mai veramente avuto bisogno di quasi nessuno, se non di se stessa. L'incontro è con un articolo. Un gran brutto articolo, a dir la verità, del Pittsburgh Dispatch, il cui titolo è «A cosa servono le ragazze?». Perché mica sempre l'ispirazione arriva da qualcosa di alto e illuminante. A volte funziona proprio al contrario. A volte si incontra qualcosa di così brutto che ci fa capire bene e con grande lucidità che cosa non ci piace e che cosa vorremmo cambiare di ciò che ci circonda. E questo è proprio uno di quei casi, perché l'articolo è uno di quelle accozzaglie di luoghi comuni sessisti, che ai tempi non si chiamavano così perché era semplicemente la società, in cui l'autore spiega, se così si può dire, come le donne siano buone solo a cucinare e a sfornare torte e bambini, definendo le donne lavoratrici come una mostruosità, una adinolfata dei giorni nostri, potremmo dire. Niente di nuovo in fondo, no? La solita roba che inizia a emergere quando un uomo fedele alle tradizioni inizia a temere che le cose stiano cambiando troppo in fretta. Che ahimè abbia poco da temere, questo non lo sa l'uomo autore del pezzo. Un'altra cosa che non sa è che ha appena combinato un disastro, almeno per la sua causa. Perché l'articolo fa molto arrabbiare una giovane ragazza che con le parole ci sa proprio fare e che decide di scrivere una lettera al giornale. Non vuole notorietà, per cui si firma Lonely Orphan Girl. La lettera è lucida, precisa, ironica. Insomma, funziona proprio bene e viene immediatamente pubblicata riscuotendo un enorme successo. Enorme successo per il Pittsburgh Dispatch, diciamo. E al direttore piace così tanto che pubblica lui stesso un annuncio per cercare l'autrice misteriosa chiedendole di mettersi in contatto con la redazione. E quando Pinky, Jane, Nelly si presenta al giornale, niente, viene assunta. E diventa ufficialmente Nellie Bly. Il nome lo prende dalla protagonista afroamericana di una vecchia canzone di Stephen Foster. Sarebbe scritto Nellie con la Y finale, ma qualcuno a un certo punto sbaglia e resta per come la conosciamo oggi, cioè Nellie con la I e la E alla fine. A 20 anni Nellie si lancia in inchieste complicate e controverse per l'epoca, che mettono in luce le difficoltà che le donne devono affrontare nella società americana di quegli anni. Il pezzo che le vale l'assunzione a tempo pieno racconta quanto è complicato il processo di divorzio dal punto di vista femminile. È un tema che conosce bene, perché lei stessa, a soli 14 anni, si era trovata a testimoniare in favore di sua madre quando stava divorziando dal secondo marito, un alcolizzato che la maltrattava. Ma quello che la rende conosciuta è un lungo servizio sulle condizioni lavorative, pessime ovviamente, delle operaie. Argomento che studia facendosi assumere in una fabbrica e rendendo noti temi che allora erano lontanissimi dalle cronache giornalistiche: tutele, abusi e i giganteschi gender gap salariali. E scoppia uno scandalo. Il Pittsburgh Dispatch viene sommerso dalle lamentele degli industriali della zona, ovviamente molto contrari alla narrazione impietosa di Nellie Bly. E il Pittsburgh Dispatch coraggiosamente la manda a occuparsi di moda e spettacolo. L'equivalente per Nellie Bly di venire spedita a dirigere il traffico per i poliziotti dei film quando combinano un guaio. Ma lei non si lascia intimidire e ci riprova, proponendo al direttore dopo un po' un tema nuovo: andare in Messico a fare la corrispondente per raccontare culture e usanze locali, dice. In 6 mesi di permanenza i suoi pezzi di costume si trasformano rapidamente in una feroce critica della repressione a danno di stampa e cittadinanza da parte del dittatore Porfirio Diaz, il quale le chiede gentilmente di lasciare rapidamente il paese se non vuole che le succeda qualcosa di brutto. Tornata a Pittsburgh, viene nuovamente spedita alla redazione per femminucce, teatro e giardinaggio. Ma questa volta Nellie capisce che il Dispatch non la merita e se ne va. A 23 anni parte per New York senza un soldo, ma con un talento da paura. A New York, a volerle raccontare, le storie sono ovunque, quelle di denuncia soprattutto. E la sua prima inchiesta nella Grande Mela è qualcosa di incredibile. Nellie vuole raccontare ciò che accade nei manicomi femminili, che se le voci che girano sono vere, sono cose inimmaginabili. Ma non esiste un modo per entrare all'interno delle alte mura del Women's Lunatic Asylum. Potrebbe chiedere un'intervista, certo, ma a meno di non voler vedere una realtà fasulla messa in piedi in 4:48 per la stampa, la strada deve essere un'altra per forza. Nellie ha un'idea, difficile da portare a compimento, ma che se riesce sarà una vera bomba. E ne parla con Joseph Pulitzer, quel Pulitzer, che le dà l'ok a procedere. Se ce la farà, lui pubblicherà tutto sul New York World, il suo giornale. Non proprio il giornalino di quartiere, insomma. E Nellie comincia. Per prima cosa allena allo specchio le sue espressioni più inquietanti. E quando si sente pronta, va in una pensione, prende una stanza e comincia la recita. Sguardo perso nel vuoto, comportamenti bizzarri, insulti agli altri ospiti e accuse esageratamente paranoiche. Quando rimane a fissare un muro nell'area comune per ore, finalmente il gestore della pensione si decide a chiamare la polizia. Una volta in stato di fermo, viene portata per la valutazione da uno psichiatra che decide la sua destinazione: il Women's Lunatic Asylum di Blackwell, proprio dove voleva andare Nellie, che ora sa come entrare. Come uscire? Beh, quello si vedrà. Quello che scopre dentro il manicomio è un vero inferno. Nel momento in cui varca la soglia, dismette immediatamente i panni della folle, tra virgolette, e comincia a comportarsi in modo naturale, a essere se stessa. E questa cosa, scriverà in seguito, incredibilmente non sorprende nessuno. Perché come lei, moltissime altre pazienti in realtà non hanno all'apparenza nulla di anomalo, a parte l'essere vittime di tortura, secchiate d'acqua gelida senza alcun motivo, manette, legacci e prigionia. Il cibo che viene dato è carne andata male accompagnata da acqua sporca e condizioni igieniche come minimo precarie. Freddo, topi, interminabili pomeriggi passati tutte sedute composte su lunghe panchine di legno. Questo è l'approccio terapeutico. Tutti i trattamenti che subisce naturalmente anche lei. Dopo 10 giorni senza contatti con l'esterno, il New York World chiama il Blackwell e rivela la vera identità della loro reporter, che a quel punto viene liberata. E quello che scriverà sarà una pietra miliare del giornalismo investigativo. Intanto perché cambia le regole del gioco. Il racconto brutale delle efferatezze che si compiono all'interno dei manicomi, soprattutto a danno delle pazienti donne, costringe a rivedere le tutele delle e dei pazienti degli istituti psichiatrici. Vengono sostanzialmente rivisti i finanziamenti alle strutture per rendere accoglienti e in generale non più dei trattamenti che farebbero impazzire qualunque donna sana, come scrive Bly, le persone che ci capitano dentro. Inoltre, e non è cosa da poco per l'epoca, dimostra che le donne sono ben lontane dallo stereotipo dell'articolo che involontariamente aveva dato inizio alla sua carriera. Le donne sono professioniste, sono coraggiose e sarebbe ora che il mondo del giornalismo e del lavoro tutto in generale se ne accorgesse. Nellie Bly a questo punto è famosa. Ma questo non la ferma dal continuare le sue inchieste in coperto. In un paio d'anni riesce a far scoppiare uno scandalo fatto di bustarelle e corruzione che ha come protagonisti politici piuttosto in vista. E racconta il mondo della compravendita di neonati, una sorta di traffico di adozioni a pagamento per famiglie abbienti. Ogni tanto si dedica a qualcosa di più leggero, tipo le agenzie che cercano mogli per mariti facoltosi. Insomma, è tutto nuovo, tutto incredibile. Ma Nellie è solo all'inizio e ovviamente vuole di più, perché sa farlo e perché è un vulcano di energie. Nel 1888 propone al giornale un servizio totalmente diverso, battere Phileas Fogg. Fogg è un personaggio inventato, ovviamente, ed è il protagonista del successo editoriale di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Nellie vuole fare il giro del mondo per davvero, da sola e in meno tempo. Ed è una donna. Che magari non sembra, ma al momento di ricevere l'ok da parte del giornale, è l'ostacolo maggiore. E infatti la risposta che riceve è: bella idea, mandiamoci un tuo collega. Lei risponde che per lei va bene, ma che farà lo stesso servizio per un altro giornale e che batterà l'uomo comunque. Cambia un'idea. E un anno dopo si imbarca per l'Inghilterra. Uno degli ostacoli dell'essere donna che tutti le avevano fatto notare era che, si sa, le donne quando viaggiano hanno bisogno di molte valigie. E il fatto che lei partisse con 2 borse a tracolla era considerato del tutto rivoluzionario. Francia, Italia, Egitto, Giappone, Ceylon, Hong Kong. Insomma, fa tutto il giro, ce la fa. E in mezzo, che ci sta proprio bene, ci piazza anche una bella intervista a Jules Verne in persona. Le sue cronache, fatte al telegrafo, per forza, da in giro per il mondo, tengono in New York con il fiato sospeso. Il suo viaggio è un evento, un successo enorme. È così importante che il giornale concorrente decide di mandare anche lui una propria reporter a fare il giro del mondo, però al contrario. Elizabeth Bisland, si chiama. Ci metterà solo 4 giorni di più rispetto a Nellie. Ma il fatto che un giornale abbia riconosciuto l'importanza del viaggio al femminile è già di per sé un enorme successo. Il viaggio di Nellie Bly è così importante che fiorisce un giro di scommesse sul momento del suo ritorno. Il New York World mette in palio un viaggio in Europa per chi indovinerà e siccome i concorrenti sono così tanti, non si discute solamente il giorno, ma addirittura l'ora, i minuti e i secondi del suo arrivo. Comunque, Nellie Bly batte Phileas Fogg di 8 giorni, al 72esimo giorno sbarca ad Hoboken e prende un treno privato, lo affitta, per arrivare a New York. Viene accolta in redazione con gioia, orgoglio e stima. Ma nessun aumento di stipendio e nessun bonus, cosa che la offende mortalmente. Così rassegna le dimissioni e lascia New York World. Non è per i soldi, che ormai tanto lei è una star. È proprio una questione di principio. Si prende una pausa dalla redazione e si dedica a scrivere un libro con le sue avventure e appunto gli introiti non le mancano. Le manca fare la giornalista, quello sì, per cui quando il New York World torna alla carica per l'ennesima volta, dopo 3 anni alla fine lei cede e ritorna dietro la macchina da scrivere e soprattutto dietro alle storie da raccontare. Ma a un certo punto, siamo nel 1895, Nellie viene colpita da un evento del tutto inaspettato. Si innamora. Sposa infatti Roger Seaman, un industriale a capo della Ironclad Manufacturing Company. Lei ha 31 anni, lui 73. Le male lingue ovviamente fanno le male lingue e dicono che lei lo faccia per i soldi. Addirittura c'è chi sospetta sia una mossa da reporter e che in realtà voglia solo fare un'approfondita inchiesta sull'industria. Ovviamente no. Anzi, lei smette di scrivere e inizia a occuparsi degli affari insieme al marito, e lo fa a tempo pieno. Le viene bene. Non solo, deposita 2 brevetti suoi, uno per un bidone dell'immondizia rivoluzionario nella forma e un altro per un barattolo per il latte. Nel 1904 Roger muore e Nellie si rimbocca le maniche e prende il comando della ditta, ma ahimè non durerà molto e dopo qualche anno fallirà. Non le resta altro da fare che rimettersi a scrivere. È la cosa che le è sempre venuta meglio. E poi sono anni pieni di fermento, i primi del 1900, perché c'è il movimento delle suffragette e le dà molto materiale da scrivere e molte iniziative da supportare. E come se non bastasse, di lì a poco rompe un altro record. Parte per il fronte e diventa nel contempo la prima reporter di guerra donna per gli Stati Uniti. Ma purtroppo il suo ritorno al giornalismo non dura molto. Nel 1922, a solo 57 anni di età, Nellie Bly muore di polmonite. Il giorno dopo, l'Evening Journal titolerà «Abbiamo perso la più grande giornalista in America». E in italiano la traduzione non è proprio fedelissima, perché in italiano ci sono i maschili e i femminili, e in inglese, lo sapete, no. Per cui «The Greatest Journalist in America» è un po' più forte, perché comprende sia uomini che le donne. Insomma, la migliore giornalista in assoluto di tutti gli esseri umani americani. L'approccio coraggioso e rivoluzionario al suo lavoro da parte di Nellie Bly ha cambiato sicuramente il giornalismo, ma ha dato anche una bella spinta sicuramente al cambiamento dell'immagine della donna nella società americana. Una donna che non poteva viaggiare da sola, anche perché aveva con sé troppe valigie. Oltre a un sacco di lavori giornalistici di grandissimo valore, Nellie Bly si è lasciata alle spalle una quantità di citazioni e aforismi fuori dal comune, uno dei quali, piuttosto interessante, dato in risposta quando le chiesero come avesse fatto, appunto, a ottenere così tanti successi. E lei disse: «Sono convinta che con l'energia applicata nel modo giusto e direzionata verso il posto giusto, sia possibile fare qualunque cosa». Avete ascoltato Popcast Che Storie. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare trovate tutte le puntate di Popcast Che Storie andate in onda fino adesso e di tutte le trasmissioni di Radio Pop. Vi ricordo anche che sul sito di Prospero Editore trovate anche l'edizione scritta di Che Storie, nel libro Che Storie, racconti dalla radio. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. I'll sing for you and play for you a dulcet melody. Nelly Bly have a voice like a turtle dove. I hears it in the meadow and I hears it in the grove. Nelly Bly have a heart warm as a cup of tea and bigger than the sweet potato down in Tennessee. Hi Nelly, ho Nelly, listen love to me. I'll sing for you and play for you a dulcet melody. Hi Nelly, oh Nelly, listen love to me. I'll sing for you and play for you a dulcet melody. Nelly Bly shuts her eye when she goes to sleep, and when she opens them up again her eyeballs begin to peep. The way she walks she lifts her foot and then she brings it down, and when it lights there's music dying in that part of town. Hi Nelly, oh Nelly, listen love to me. I'll sing for you, I'll play for you a dulcet melody. Hi Nelly, oh Nelly, listen love to me. I'll sing for you, I'll play for you a dulcet melody. For you a dulcet melody. Nelly Bly, Nelly Bly, never, never sigh, never bring the teardrop to the corner of your eye. 40 pies made of pumpkin, mush is made of corn. There's corn and pumpkins, plenty love lying in the barn. Hi Nelly, ho Nelly, listen love to me. I'll sing for you and play for you a dulcet melody. I'll sing for you, I'll play for you, a dog.